Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera vi presento un romanzo che è una saga su una famiglia, una comunità e un borgo che dal 1995 è stato dichiarato sito dell'UNESCO, cioè il villaggio operaio di Crespidadda, frazione di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo. Il libro è quello di Alessandra Selmi, titolare di un'agenzia letteraria, docente di scrittura editoriale ai master dell'Università Cattolica di Milano e autrice di Al di qua del fiume, il sogno della famiglia Crespi, pubblicato da Nord, 488 pagine, 19 euro. Intorno alla fine degli anni 70 dell'Ottocento, Cristoforo, un esponente della nota famiglia imprenditoriale dei Crespi, quella che avrebbe poi assunto la proprietà del Corriere della Sera, che veniva fondata più o meno in quegli anni, matura un progetto visionario avventuristico, quello di concentrare in un villaggio realizzato ex novo a regola d'arte, proprio con lo scopo di mettere insieme le fabbriche e gli alloggi degli operai che in quelle fabbriche avrebbero dovuto lavorare. Il progetto si realizzò con molte difficoltà, nella diffidenza generalizzata anche degli stessi operai o contadini che sarebbero stati trasferiti in quelle fabbriche, che allora conducevano vite assai grame, spesso esposte al rischio della fame e della morte. Selmi ci narra le vicende di quel villaggio nei suoi primi 40 anni, un villaggio che non solo esiste ancora, come vi dicevo, anche se le fabbriche non ci sono più, ma che è tuttora abitato nelle case costruite in quegli anni. E Selmi sceglie di descriverci questo microcosmo attraverso i protagonisti di allora, Cristoforo Crespi naturalmente e poi i suoi eredi, ma soprattutto tanti esponenti di diverse famiglie contadine e operaie le cui vicende caratterizzarono l'origine, la nascita e la vita di quel borgo bellissimo che vi raccomando di visitare. Ma sentiamo adesso l'autrice. Buonasera ad Alessandra Selmi.
Buonasera.
Alessandra Selmi, lei ci invita col suo romanzo innanzitutto a riscoprire un luogo affascinante che è il villaggio dei Crespi, Crespidadda. Che cosa le ha la colpita di questa esperienza e l'ha probabilmente ispirata nello scrivere questo libro?
Quello che colpisce di questo villaggio è indubbiamente il fatto che grazie a un'incredibile opera di conservazione il villaggio è ad oggi ancora abitato, perfettamente conservato, in larga parte abitato dagli discendenti di coloro che poi lo costruirono nell'Ottocento, e a tutti gli effetti oggi camminare per le vie di Crespidadda è fare una passeggiata sul finire dell'Ottocento, ripeto, per questa grandiosa opera di conservazione. E di conseguenza una cosa che colpisce molto è da un lato la tranquillità e dall'altro lato veramente l'esperienza di potersi calare in un vero villaggio operaio della fine dell'Ottocento, che è un po' come camminare per le pagine del mio romanzo, quindi credo che questa sia la cosa che in assoluto colpisce di più.
E nel suo romanzo protagonista, oltre il villaggio, è chi lo volle quel villaggio, cioè Cristoforo Crespi, una sorta di demiurgo, un personaggio di raro spessore, complesso, complicato. Ecco, questo personaggio ce lo vuole presentare lei?
Certo, Cristoforo Crespi è stato uno dei più grandi imprenditori di fine Ottocento della nostra epoca, del nostro paese, ma non era soltanto un imprenditore. Cristoforo Crespi, volendo coniugare la necessità di avere manodopera disponibile vicina alla fabbrica, costruisce questa company town sulla scia di quelle che ha già visto all'estero nei propri viaggi, e decide anche che questa company town non sia soltanto funzionale ma sia anche bella. In questo senso Cristoforo Crespi è un visionario, ha una visione utopica del lavoro. Bisogna coniugare la indispensabile necessità di produrre un utile, quindi di portare avanti un'impresa, con il desiderio di Cristoforo Crespi di far lavorare bene e in dignità i propri operai. Credo che questa sia la cosa in assoluto più importante di questa esperienza, che poi ha dato il via a tutta un'altra serie di esperienze simili, cioè altre persone poi hanno fatto più o meno la stessa cosa. Il desiderio che i propri operai potessero lavorare in un ambiente non solo funzionale ma anche esteticamente bello, dove non ci fossero soltanto le cose indispensabili per vivere, e quindi per esempio un ambulatorio medico dove se gli operai si ammalavano o si facevano male sul lavoro potevano avere cure immediate, e una scuola dove i figli degli operai potessero studiare, ma anche cose che oggi potremmo ritenere superflue, ovvero per esempio una piscina dove i figli degli operai potevano andare a fare il bagno, cosa immaginatevi sul finire dell'Ottocento quale genere di innovazione potesse essere, ma anche un teatro, un velodromo. Quindi un'idea di lavoro che oggi ci appare, se pensata nell'epoca in cui è stata concepita, davvero come rivoluzionaria. Questa idea è frutto di un solo uomo, di Cristoforo Crespi.
Di quest'uomo lei ci presenta la personalità anche complessa, complicata. Lei scrive che aveva un'anima spaccata in due, il desiderio di riuscire, la paura di fallire, l'irresistibile richiamo della sfida, il terrore dell'insuccesso, il sogno e l'incubo. Era davvero così o lei qui ha un po' calcato la mano dal punto di vista romanzesco?
Io non c'ero nell'Ottocento, quindi dirvi con assoluta certezza che cosa passasse per la testa di Cristoforo Crespi è sostanzialmente impossibile. C'è però una leggenda che ci dice che durante il periodo di costruzione del canale che poi porta l'acqua alla centrale idromeccanica, canale che ebbe molte difficoltà nell'essere costruito, morirono addirittura degli operai nell'opera di costruzione, Cristoforo Crespi era così stressato che tutti i capelli gli divennero bianchi. Ora non sappiamo se questa cosa fosse vera, di certo questa leggenda è arrivata fino a noi e si è tramandata fino ad arrivare alle mie orecchie. Ovviamente, ripeto, io non posso essere certa di cosa gli passasse per la testa, nessuno può esserlo, ma è facile immaginare che un uomo oramai con gli anni, ai tempi aveva 44 anni, oggi siamo giovanissimi a 44 anni, ma sul finire dell'Ottocento si era uomini fatti e finiti, era ora di tirare i remi in barca, non era più ora di fare lo start-upper, diciamo oggi, un po' abbia avuto la pressione della prestazione, la paura di perdere i capitali, ovviamente c'erano dei prestiti in ballo, quindi è facile immaginare che fosse molto pressato dalla responsabilità di quello che stava facendo, eppure lo ha fatto lo stesso. Questo è quello che mi ha spinto a ritenere che fosse in un certo senso un'anima spaccata in due, un po' come ognuno di noi quando si sente di affrontare qualcosa di molto importante nella quale si sente particolarmente coinvolto, credo sia normale avere paura e di conseguenza questo è quello che ho immaginato.
Lei ci ha parlato di innovazione, di visionarietà, che erano doti scarsamente diffuse, a leggere il suo libro, anche tra gli operai, quando per esempio Lagazzi si fa male e gli rimproverano che farneticava di progresso, di tecnologia, di innovazione, tutte cose senza senso, senza valore, parole non sue, che ha sentito dal padrone e che ripete a pappagallo. Ecco, c'era questa così forte resistenza, questa così forte diffidenza da parte della classe operaia nei confronti del progetto di Crespi?
Ma intanto dobbiamo dire che cos'era la classe operaia. Sul finire dell'Ottocento il nostro paese, l'Italia, era un paese recente, o recentemente unificato, ed era un paese ancora fortemente agricolo. L'industria e quindi l'immagine dell'operaio che abbiamo oggi si stava formando proprio in quegli anni, erano gli albori dell'epoca, dell'epopea operaia, chiamiamola così. Quindi indubbiamente il nostro paese era molto arretrato. Che cos'era il progresso per quei tempi? Dovete immaginarvi un paese di estrazione profondamente agricola che inizia a vedere sorgere le prime fabbriche che rappresentano la possibilità, per esempio, di avere il lavoro sicuro tutto l'anno, non bisogna più temere la stagionalità, non bisogna temere la siccità, non bisogna temere le gelate che mandano a monte un intero raccolto e quindi determinano praticamente la fine di una famiglia perché si moriva di fame per una gelata, per intenderci. Quindi oggi tendiamo a vedere gli operai con gli occhi delle persone contemporanee. Ai tempi era una cosa nuovissima, gli operai erano contadini per lo più o allevatori, ma per lo più contadini, che decidevano di cambiare lavoro e di entrare in fabbrica perché vedevano nella fabbrica un'opportunità di benessere, una paga sicura e appunto, ripeto, l'essere al riparo dagli agenti atmosferici che di fatto danneggiavano il raccolto e quindi determinavano molte difficoltà economiche.
E lei parla con i suoi personaggi, ci fa vedere vari spaccati della classe operaia. E in questi spaccati come maturò la questione sociale in quegli anni? A un certo punto arrivano anche gli echi delle cannonate di Bava Beccaris, anche a Crespi Dadda, nel suo romanzo.
Certo, sì. Allora, cominciamo col dire una cosa. A Crespi Dadda, proprio perché era un luogo ideale, era un villaggio ideale, dove si stava bene, perché per scelta dei padroni, prima di Cristoforo Crespi e poi di Silvio Crespi, si viveva bene, soprattutto se li si paragona a quello che c'era fuori dal villaggio, in cui c'era tutto, non mancava il pane, non mancava il lavoro, le case erano belle, ognuno aveva il proprio giardino, i bambini andavano a scuola, insomma c'era un sistema di welfare che faceva vivere bene i propri operai. L'eco dei scioperi della classe operaia che si sentono in tutta Italia a Crespi arriva tardi, arriva con la prima guerra mondiale, perché la prima guerra mondiale è l'evento che stravolge il nostro paese e che letteralmente stravolge gli esseri umani. Ma fino a quel momento bisogna dire che a Crespi questo tumulto non è mai arrivato, e lo stesso Cristoforo Crespi si vantava giustamente di questa cosa, cioè del fatto che nel suo stabilimento non c'erano scioperi. Il concetto stesso di classe operaia era molto debole, perché le persone stavano bene, non avevano niente di cui lamentarsi. Naturalmente questo è il punto di vista di un uomo ottocentesco che diversamente vive in case con i pavimenti in terra battuta, ok? Quindi a Crespi rispetto a che altrove si stava molto bene, e di conseguenza non c'era questo bisogno. Poi cosa succede? Arriva la prima guerra mondiale, cambia tantissime cose, gli esseri umani non sono più gli stessi dopo la prima guerra mondiale, arrivano i primi scioperi, i rincari del pane e così via, e quindi cambia tutto. Per vedere queste cose all'interno di Crespi dobbiamo appunto aspettare la fine della prima guerra mondiale. Nel mio romanzo lei ha citato le cannonate di Bava de Cais, che io ho deciso di raccontare perché è un evento incredibile della nostra storia post-unitaria. Se il lettore avrà piacere di leggere il romanzo, si renderà conto che rimangono comunque fuori dal villaggio, entrano per bocca di qualcuno che le racconta, che va a Milano a viverle, ma i tumulti nel villaggio non entrano, perché appunto si stava così bene rispetto ad altri luoghi che non c'era bisogno di scioperare, non c'era bisogno di un senso di classe, e di conseguenza queste cose all'interno del villaggio non si vedevano.
Grazie ad Alessandra Selmi, autrice di Al di qua del fiume, il sogno della famiglia Crespi, pubblicato da Nord. Buona serata.
Grazie a voi.
A questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
Ultra Pop è l'appuntamento con i suoni e la faccia meno nota della cultura pop, un cocktail di curiosità e insolite manie legate al mondo della musica e non solo. Sono Francesco Adinolfi e vi aspetto ogni sabato alle 20 qui su Radio 24.
Un libro tira l'altro.
Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Un'altra straordinaria storia familiare ci descrive Francesco Casolo, che è docente di storia del cinema all'OIED e che ha scritto La salita dei giganti, la saga dei Menabrea, pubblicato da Feltrinelli, 416 pagine, 19 euro. Anche questa è una storia romanzata che si apre all'incirca negli stessi anni del villaggio dei Crespi e a non troppi chilometri di distanza. Qui siamo nel 1882 a Biella, dove prospera l'azienda che produce birra, un'azienda che era stata acquisita da Giuseppe Menabrea, una famiglia originaria di Gressonei in Val d'Aosta, il borgo ai piedi del Monte Rosa. Protagonisti della storia qui sono il figlio Carlo e la di lui figlia Eugenia, detta Genia, per distinguere dalla madre che si chiama allo stesso modo. Quest'ultima è una bambina alla quale toccherà il destino di proseguire l'attività di famiglia, alla quale la indirizza lo stesso padre Carlo in una sorta di rito iniziatico, quando la porta al cospetto dei giganti del Monte Rosa e le fa bere, bambinetta, un sorso della birra che porta il nome della famiglia. Naturalmente non sarà facile per la ragazza svolgere questa responsabilità, il padre muore presto, il clima naturalmente dell'epoca è un clima molto maschilista, e in questo sforzo le sarà prezioso l'impegno della madre. Questo è dunque un romanzo di iniziazione nel quale risalta il coraggio e la determinazione di una giovane donna sfortunata nelle vicende familiari che vedono morire appunto giovanissimi il padre e poi anche il marito, e dove troviamo la passione imprenditoriale che ha dato vita a tante altre avventure, quali quelle che nel libro troviamo citate, per esempio quella dei Sella e quella dei Carpano. Oltre che naturalmente l'ambiente ancora unico e suggestivo delle montagne che digradano dal rosa verso valle. Sentiamo da Casolo Carlo Menabrea, che spiega alla figlia ancora bambina l'origine dell'azienda di famiglia.
Sul treno per Pont Saint-Martin, il nonno mi ha raccontato la storia della nostra famiglia, che per i Menabrea
che poi erano Menabreaz quando dalla Svizzera erano arrivati a Gressonei, era stata durissima. Le valanghe, il Lys che esondava, le case da costruire da zero, il freddo. E che se i Menabrea, lui e i suoi fratelli, adesso avevano un negozio, era perché i loro antenati non si erano arresi né rassegnati. «Capisci perché te ne sto parlando, Carlo?» mi ha detto a un certo punto il nonno. Non voleva davvero che gli rispondessi. La risposta se l'è data lui. «Perché credo che venderò il negozio, Carlo. Te la senti tu di vendere birra? Quando cominciamo?» gli ho risposto subito io. «Eri stufo anche tu?» «Non lo so, però era una cosa nuova e mi fidavo del nonno».
Vi invitavo prima a visitare Crespidà. Da Biella potrete andare a visitare Casa Menabrea, museo della birra, che racconta la storia di quel birrificio che con i suoi 170 anni è il più antico d'Italia. E con Casa Botalla, dedicata al formaggio, Casa Menabrea forma il MEBO, Menabrea Botalla Museum, che fa parte della rete dei musei d'impresa, il cui presidente Antonio Calabrò, giornalista, scrittore e manager, ha da poco pubblicato L'Avvenire della Memoria, raccontare l'impresa per stimolare l'innovazione, pubblicato da Egea, 160 pagine, 16 euro. Per Calabrò, questa associazione conferma come archivi e musei d'impresa rappresentino, attraverso l'esperienza e la progettualità delle imprese italiane, un pilastro importante della loro competitività che si regge su cultura e sostenibilità. Calabrò dunque esamina questo rapporto tra la cultura d'impresa e la vitalità della cultura dell'impresa, che si manifesta in tante forme, non solo i musei e la memoria che rappresentano, scrive l'autore, memoria fertile, dunque contemporaneità, ma anche per esempio teatro. Qui Calabrò parla del piccolo teatro del sistema teatrale milanese e delle sue frequenti incursioni sui temi dell'industria. Di letteratura, qui Calabrò sostiene che tocca all'industria imparare a raccontarsi, parla delle riviste aziendali, parla della musica, citando un'esperienza importante della Pirelli che nel proprio programma culturale ha appunto inserito il tema della musica. E ricordo che della Fondazione Pirelli Calabrò è il direttore. Proseguiamo con storie d'impresa, ma spostiamoci molto più a sud, in Sicilia, dove troviamo Il Leone di Palermo. Questo è il titolo del libro di Salvatore Requirez, manager della sanità e appassionato di storia, oltre che dei Florio, che ci parla appunto qua di Ignazio Florio. Il libro è pubblicato da PM, 392 pagine, 18,50 euro. Siamo sempre nello stesso lasso di tempo, nel 1869. Quando Ignazio nasce a Palermo da una famiglia ormai illustre, quella dei Florio, che si era stabilito in quella città alla fine del Settecento per costruire quella che sarebbe diventato uno dei più importanti e noti conglomerati industriali d'Europa. Madre di Ignazio era la moglie di Ignazio Senior, un'aristocratica che ha fatto entrare nel clima borghese dei Florio lussi e etichette proprie della nobiltà siciliana. Inizia dunque la fase più brillante della storia dei Florio, che diventerà proverbiale a livello europeo, come vi dicevo, e di questo nuovo clima Ignazio sarà il simbolo più significativo. Un gran signore, anche visioni imprenditoriali innovative, ma con lui comincerà il declino della grande famiglia, la cui fine sarà segnata negli anni 30 del Novecento, quando perfino i leggendari gioielli di Donna Franca, la moglie di Ignazio, saranno messi all'asta per affrontare una pesantissima crisi finanziaria. E restiamo a Palermo con queste righe incantate e nostalgiche.
Metropoli di queste isole in sé riunisce due dati: opulenza e splendore. Vi si trova ogni bellezza, da te vista o immaginata, si possa desiderare per vivervi in giovinezza o in età matura. Antica, ma sempre bella, radiosa, ti guarda colma di attrattive e seduzioni. Tra spazi aperti e piazzali, la diresti tutta un giardino. Strade e viali sono ampi e ariosi. La bellezza del suo sembiante incanta gli sguardi. Città mirabile, è edificata alla maniera di Cordoba, tutta costruita in una pietra da taglio chiamata Cadaan. Un corso d'acqua perenne la traversa e quattro sorgenti sgorgano alle sue pendici. Tutti i beni di questo mondo vi rifulgono per il re Franco che la scelse a capitale del suo regno. Che Dio lo faccia perire. I palazzi del re la adornano come monili al collo di una fanciulla dal florido seno. Ed egli, tra arene e giardini, li aggira a suo piacere. Quanti padiglioni e castelli, quante logge e torri di guardia, e nei suoi dintorni quanti monasteri dall'architettura ornata, a cui monaci con ricche concessioni fu resa agiata la vita, e quante chiese con croci cesellate in oro e in argento. Possa tra breve Iddio, nella sua onnipotenza, rendere nuovamente prosperi i tempi di quest'isola, farla tornare ad essere dimora della fede e dallo stato di paura riportarla al sicuro. Egli tutto ciò che vuole può.
Queste erano parole del 1184, quando Ibn Jubayr arriva in Sicilia dopo un viaggio avventuroso per mare, facendo tappa sulla via del ritorno verso casa, l'Andalusia, cioè la Spagna musulmana. L'autore era partito da San Giovanni d'Acri. Jubayr, come avete sentito, è un credente ortodosso, molto si rammarica della perdita della Sicilia da parte dei musulmani, che erano stati definitivamente scacciati dai normanni quasi un secolo prima. Jubayr era nato a Valencia nel 1145, apparteneva a una famiglia altolocata. Nell'83 si era messo in viaggio per il pellegrinaggio alla Mecca, di cui pure lascerà una famosa cronaca. Questo viaggio in Sicilia, questo è il titolo del libro, è pubblicato da Adelphi, 138 pagine, 13 euro, ed è curato da Giovanna Calasso, ed esprime la straordinaria meraviglia che Jubayr provò non solo nella splendida Palermo, ma in tante altre località siciliane come Cefalù, Termini Imerese, Alca, Trapani, molto spesso auspicando che potessero tornare presto in mani musulmani. E a questo punto
il confettino.
Abbiamo parlato di un viaggio leggendario, e allora vi segnalo l'Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli, oltre che di bizzarre città e di curiosi marchingegni, che contiene brani dalle opere di Jules Verne, cavaliere della Legion d'Honneur, come dice il titolo. Il libro è curato da Anselmo Rovede ed illustrato da Marco Paci, pubblicato da Girolangolo, 60 pagine, 19,50 euro, e presenta l'opera di Verne che ai viaggi straordinari dedicò gran parte della propria opera e anche qualche periodo della sua vita. Qui vi troveremo una selezione di questi viaggi divisa nelle grandi regioni nelle quali essi si svolsero, con brani dello stesso Verne e grandi illustrazioni anche ripiegate. E intra di Verne, Repubblica, Viaggio al centro della Terra, 202 pagine, 9,99 euro, Giro nel mondo in 80 giorni, 226 pagine, 11,99 euro, mentre recentissima è la versione a fumetti pubblicata da Edizioni NPE di Michele Strogoff, con le illustrazioni di Franco Caprioli, un grande fumettista che morì nel 1974 e aveva realizzato questa opera assieme a un'altra che pure è contenuta nel libro, e cioè I violatori del blocco, per il giornalino per ragazzi che portava appunto questo nome, Il Giornalino. Il libro costa 22,50 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Anna Rivi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.